Piccolo caffè. Chiacchiere e canzoni in libertà. Un programma ideato e condotto da Enzo Giannelli e Roberto Berlini.
Gentilissimi radioascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata di Piccolo Caffè. Chi vi parla è Roberto Berlini, accanto a me.
Un saluto a tutti da Enzo Giannelli.
Enzo, di cosa vogliamo parlare oggi?
Essendo a corto di idee, oggi parlerò di idee.
Ah.
Erasmo da Rotterdam dice: le idee non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia. Ed è una tesi da condividere in pieno. Le idee delle persone cosiddette normali sono sempre idee banali, infarcite di luoghi comuni, dettate dall'abitudine, dal perbenismo, dalla superstizione, dalla pigrizia di mettere in moto la materia grigia,
il cervello.
Direi. Le uniche idee degne di essere prese in considerazione vengono da quelle persone che la maggior parte della gente considera strane, stravaganti, eccentriche, pazze. Ma i pazzi non esistono. I pazzi sono soltanto esseri che hanno una visione diversa del mondo e delle cose. Sono persone che guardano il mondo e le cose con una specie di terzo occhio, scoprendovi motivi originali, caratteristiche personali e non convenzionali, cose che non tutti riusciamo a vedere. Sono insomma persone che non percorrono il solco tracciato dalla folla. Facciamo una pausa, perché qui ci vuole una canzone pazza.
Canto perché ho la voce e chi ha la voce deve cantare. Non sono innamorato, nessuno m'ha ingannato. Canto per frenesia questa canzone mia. Lasciatemi cantare, che cosa c'è di male? Il mondo è un carnevale. Trallala, trallala. Bimba, se lei lo vuole, in pieno sole posso cantare. E canterei per lei, però l'avvertirei di non tradirmi mai, se al mondo tiene assai. Lasciatemi cantare sotto la bianca luna, io canto per la bruna, trallala, trallala. Ecco il direttore, il mio terrore, eccolo qua. No, io non sono un pazzo, io sono un buon ragazzo. Lei sa che l'amor mio non l'ho ammazzata io. Lasciatemi cantare, se lei al cimitero, io sono prigioniero. Trallala, trallala. Vengo, mio direttore, ma non mi faccia male, il mondo è un carnevale.
Rodolfo De Angelis ha cantato canzone pazza.
Certo, il valore di una idea consiste nel metterla in atto. L'impresa, si intende, non è facile. E la maggiore difficoltà di mettere in pratica un'idea nuova non nasce tanto dal convincere gli altri ad accettarla, quanto di convincere gli altri ad abbandonare le loro vecchie idee. Si sa che le nuove idee nascono sempre dalla lucida razionalità di una mente folle. Se così non fosse, non esisterebbero l'arte, la moda, la scienza. Quante volte si è sorriso con aria di superiorità un po' cretina di una idea bizzarra che poi in futuro si è rivelata una verità geniale e da tutti conclamata. E la cosa meravigliosa sta proprio nel fatto che una idea, per quanto derisa e accantonata, sopravvive a qualsiasi sciagura. Ma qui occorrono anche un pizzico di incoscienza e di stregoneria.
Gli Zulu conobbi Pattaciù, un negro assai briccon ma celebre stregon. Gli chiesi per favor un filtro per l'amor, mi disse bumba rumbamba tintambula una bamba rumba rumbamba timbatta la bocca la bu bumba rumbamba tintambula una bamba rumba rumbamba timbatta la bocca la bu. Poi preso un topolin, ne fece un bocconcin, e traccannò un liquor di rane e pomodor. Un urlo in ciel mandò e in terra stramazzò, mi disse bumba, bumba, tinta, bulla, bulla, bumba, bumba, rumba, timbatta la bulla, bumba, rumba, rumba, tinta, bulla, bulla, bumba, rumba, rumba, timbatta la bulla, bumba. Si mise sul groppon la pelle d'un leon, e dopo i suoi tabù presente Belzebù, mi disse cosa far per farti innamorare. Quello che m'ha detto quel simpatico stregon, parola per parola ho detto a te, da quel suo discorsetto ricavar la conclusione, è cosa che riguarda solo me. Mi disse bumba rumbamba tintambula bulla bamba rumba rumbamba timbatta la bocca la bu rumba rumbamba tintambula bulla bamba rumba rumbamba timbatta la bocca la bu.
Avete appena ascoltato Lo Stregone, interpretato da Fred Buscaglione.
Ci sono periodi in cui non si può nemmeno parlare, figurarsi avere delle idee, e mi riferisco ai periodi delle dittature. Nessuna dittatura permette di avere delle idee, perché le idee sono pericolose. Ma un'idea che non sia pericolosa, interviene il divino Oscar Wilde, non merita nemmeno di essere chiamata idea. E se è vero che una vera idea è sempre pericolosa, possono essere pericolosissimi anche i giochi di parole fra due persone che non riescono a intendersi.
No, no, ma neanche cinque, ma neanche due lire non vedrai più un soldo da me, basta. Senti, io devo andare da un amico mio.
Ecco,
adesso.
Fai molto bene, va via e lasciami in pace.
Che è successa una disgrazia.
Benone, che disgrazia?
Andracchio. Andracchio.
Cos'è, un paese qua vicino, hai bisogno di denaro?
È lui, si chiama così.
Andracchio?
Sì.
Che razza di nome
è? È Andracchio.
E lo conosco?
Ah, lo conosci?
È una domanda che faccio, lo conosco?
E che ne so?
Ma come?
Allora si dice non lo conosco.
Ma cosa mi racconti? Se io sento nominare un tizio, lo chiedo a te, lo conosco, ho avuto la disgrazia di una presentazione.
Lo sai chi è?
Non so chi sia.
Quelli che...
Quando... Come quelli? Quanti sono?
Lui, quando dorme...
Cosa fa? Cosa fa?
Che ne so? Lui quando dorme, non te l'ho domandato io.
E allora cosa vuoi concludere?
Quando dorme lui, cammina sopra i tetti.
Cammina sui tetti?
Sì.
Ma cos'è, una bestia o una persona?
Quelli che camminano...
È una malattia, sarà sonnambulo.
Sonnambulo.
Sonnambulo?
Sì.
È caduto?
No.
Non è caduto?
Non è caduto, perché ti dispiace?
Non me ne importa niente. Domando, ti fai il racconto di uno che passeggia sui tetti, uno pensa, sarà andato giù?
Non è andato giù.
Benissimo.
Speriamo un'altra volta.
Ma sì, speriamo un'altra volta.
Lui andava con la motocicletta.
Sì. Cosa?
Andracchio andava in motocicletta.
Motocicletta?
Sì.
Sui tetti?
Non fare il fesso, sai.
Senti, non fare il disgraziato. Non capisco più niente.
Per la strada. Di giorno andava in motocicletta.
Va bene. E la fare dei tetti?
È finita.
Ma perché me l'hai raccontato?
Credevo che facevi... ecco.
Non lo faccio.
E chi se ne importa?
Ma insomma, cosa mi vuoi raccontare?
Il dottore appena...
Era con un dottore?
No, dopo. Quando uno si fa male non chiamano il dottore.
Io chiamerei qualcuno per portarti al manicomio.
Il dottore appena la... L'ha vista, sai come fanno?
Perché no, non lo so.
Andracchio già stava a letto a casa sua.
Dalla motocicletta è saltato a letto.
L'hanno portato. Tutta la famiglia di Andracchio stava attorno al capezzale. È entrato il dottore, ha preso la mano.
Vabbè, l'ascoltazione del polso.
Sì, con l'orologio.
Con cosa vuoi farla? Con una cravatta?
Dopo un momento il dottore dice: oh, è morto.
Il dottore?
Sì.
Era contento che era morto?
No. Allora la famiglia ha detto al dottore, dice, ma che è morto se si muove?
Ah, prima del decesso.
Stava sul letto, non incominciamo.
Prima di crepare!
Non era morto.
Perché?
A me me lo dice. Allora il dottore un'altra volta...
Ancora il polso?
Sì. E dice, già, si era fermato l'orologio.
Beh, senti, ci vediamo un altro momento, ma che razza di racconto è questo?
Aspetta, Andracchio è arrivato a un passaggio a livello...
E non potevi dirlo subito, è stato travolto dal treno.
No, fortuna che Gero gli ha detto, state attento che c'è il treno. Gero gli ha detto, guarda che arriva il treno.
Ma chi è Gero?
Un amico suo.
Da dove è saltato fuori?
Non si sa.
Ma insomma, chi è andato sotto al treno?
Andracchio, è arrivato a un passaggio...
Un passaggio a livello, incustodito! Non mi fa diventare più cretino di te! Incustodito! Non sono sordo né cretino! Incustodito! O era custodito?
Con questo dito è andato sotto alla colomba...
Va via, piacere! Via, finiamolo! Via!
Avete appena ascoltato i fratelli De Regge in Giochi di parole.
Hai qualcosa da dire tu?
Visto che il tema della puntata è quello dell'idea, mi viene in mente una canzone che sinceramente non so né il titolo né chi canta, però ecco, sono riuscito a trovarla in un cinegiornale che si intitola La Grande Voce. Si sente questa formazione vocale maschile che io non so chi sia. Forse potrei ipotizzare la stessa formazione vocale che canta c'è un'orchestra sincopata nel film della Silvi, però ecco, non so precisamente chi siano, somigliano molto al primissimo quartetto Cetra, e alla fine si sente una cantante con una voce di quelle che piacciono a me, quelle da soprano leggere che a te
non ne parliamo.
Il titolo che gli do, visto che non so né autore né nulli, è Datemi un'idea.
Thank you. no, Archie benedite, se una leva metti, il mondo vi potrà innalzare. Odio tra i più bravi, non vi sono neve, con la cosa vi dovete fare. Datemi un'idea, cercatemi un'idea, non vale vale il pietre per lo giuro, per l'opinione ne avrò parlare, sicuro di poterti guadagnare. Datemi un'idea, cercatemi un'idea, la grande è la bella perché.
A questo punto, caro Roberto, io non me la sento di abbandonare il tema.
Beh, certo.
Magari un po' strampalato.
Vabbè.
Che si snota fra saggezza e stravaganza. E vorrei parlare di alcuni personaggi eccentrici che popolano le canzoni. Siamo nel 1927. Il personaggio che andiamo a presentare è stato tratteggiato dal paroliere Ramiro Borella e la musica è di Vittorio Mascheroni. Mascheroni ci avverte che il suo ritmo sincopato è un black bottom e noi sappiamo che il black bottom deriva da quel Kank Walk che nel 1903, giunto dall'America, aveva fatto la sua prima apparizione europea a Parigi, suscitando ilarità e scandalo. E per scandalizzare Parigi ce ne vuole.
Certo, voglia.
E però si scandalizzò. La canzone di cui stiamo parlando è ricca di allusioni oscene e si svolge in un'atmosfera che potremmo definire in bilico fra una sequenza a luci rosse e la più casta e morigerata non ho l'età di cinquettante memoria. Vedi, questo è un lapsus di miseria.
E certo.
Oh, il tema infatti tratta di un certo Biagio che, appena trovata la fidanzata, le chiede esplicitamente qualche gioia anticipata. Ma lei, timorata e timorosa, gli risponde saggiamente di andare adagio. Giocata molto sui versi iterativi del ritornello, queste parole che si continuano a ripetere all'infinito, ed è resa frenetica dalla geniale applicazione del nuovo ritmo, un ulteriore elemento di comicità deriva proprio dal contrasto fra il testo, che consiglia la cautela, e la costruzione musicale che suggerisce la fregola amorosa.
È vero.
Ma c'è una curiosità.
Ah.
Nel 1991 Biagio Antonacci, ispirandosi alla canzone, chiamò il suo secondo album proprio Adagio Biagio.
Ah, penso.
Ma il buon Antonacci non va oltre il titolo. Volete mettere la fantasia sbrigliata e la creatività armoniosa degli anni venti con le tiritere monocordi e noiose di Biagio Antonacci? Andiamo all'origine noi.
Quando Biagio finalmente si trovò la fidanzata, le propose apertamente qualche cosa molto urgente di far tosto la frittata, per amore, per l'odore della vera libertà, si doveva, lui diceva, far senza podestà. Ah no, poi boh, e lei disse, ah no, 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 no. Viaggio, adagio, andiamo adagio, viaggio, adagio, viaggio, andiamo, se no del mal facciamo. Adagio, viaggio, viaggio, adagio, questa cosa non si fa, e chi va pian lontano va. Quando furono sposini, Biagio fece tutto in fretta, per la smania dei bambini, fin di slanci repentini, tolse il fiato alla diretta, per amore, per l'onore, della patria podestà, si doveva, lui diceva, far figliuoli in quantità. Ah no, poi boh, lei disse, ah no, no, oh.
Viaggio, adagio.
Andiamo, adagio, viaggio.
Ehi, madre, viaggio, andiamo, se no del mal facciamo. Adagio.
Viaggio.
Viaggio.
Adagio.
Questa cosa non si fa, e chi va piano nel faro. Per le lozze l'or d'argento, viaggio ormai sui 60 anni, diede un gran ricevimento per curar per un momento col postrotto i suoi malanni. Per amore ed in onore della lor felicità, lui voleva, pretendeva fare un ballo in società. Oh no, oh no, lei dice oh no, 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 no. Viaggio, adagio, andiamo adagio, viaggio, un balzer dobbiamo far, è troppo il vostro star. Adagio,
viaggio,
viaggio,
adagio,
tu sai che alla nostra età nessun ballo più non fa. Ma quando viaggio fece adagio, lei disse con languor, fa più presto caro amor.
Abbiamo appena ascoltato Crivelle in Adagio Viaggio.
Altra canzone, altro personaggio, ma la situazione non cambia. Si tratta sempre di un tipo stravagante, anche questo messo in musica da Vittorio Mascheroni. Questa volta siamo nel 1931 e il motivo è a tempo di One Step. La canzone descrive la figura di un certo Lodovico, buono e dolce come un fico. Insomma, un vero e proprio amico che, in nome dell'amicizia, regala l'orologio, il portafoglio e perfino la fidanzata, ma in questo caso, anche se gli autori non lo dicono, lo scopo dovrebbe essere quello di sbarazzarsene.
Infatti.
Ma non finisce qui. Il demente è capacissimo di addossarsi addirittura la paternità di un figlio non suo nato dalla colpa. Insomma, questo Lodovico è talmente buono e generoso da assurgere al ruolo di una specie di scemo del villaggio.
Tra tanti amici miei ci sta un amico, e ve lo dico, è Lodovico, che degli amici è la rada felice, la Beatrice, che fa felice. Domandagli un favore, te ne fa due, gli cerchi 1000 lire e sono tue, e se gli chiedi il naso non si sbaglia, lui se lo taglia. E ti roderà, Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampa antico, non sai dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Mi daresti se lo voglio l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Aveva una ragazza, Lodovico, che non vi dico, un parlantico. Siccome mi piaceva, gliela chiesi, per pochi mesi, restammo intesi. Ma quando la ragazza un certo giorno, con un bimbetto biondo per ritorno, io dissi a Lodovico, amico mio, non sono io, sei tu il papà. Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sa dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Mi daresti se lo voglio l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Mi daresti se lo voglio l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, ti tengo no.
Abbiamo appena ascoltato Vittorio De Sica in Lodovico.
1951. primo festival di Sanremo. Fra le canzoni in gara c'è la divertente Al mercato di Pizzighettone. Sostenuta da un allegro valzerino di carattere campagnolo, la canzone presenta un ciarlatano della migliore specie che, arrivato sulla piazza del villaggio, vende per pochi soldi un liquore portentoso, vero toccasana in grado di porre rimedio a ogni malessere e dolore. Persino la nonna del venditore, dopo averla assaggiato, si mise a ballare e a cantare urlando «Mi voglio sposare». Beh, la canzone riproduce fedelmente il personaggio di Dulcamara descritto dall'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti.
Pizzighettone, ci son più di 3.000 persone, convenute dal monte e dal piano, che si ammazza che gran confusione. Ma la folla a un letto si sfolla, poi corre sta folla curiosa a guardare. È arrivato sul mercato Dulcamara il venditore. Chissà mai cosa ha portato.
Attenzione, o miei signori, zitti tutti, non fiatate, ragazzino, fatti fin là. Io non vendo vitelli a tre teste, né cose indigeste, non sono un buffone. Non c'è trucco, né frode, né inganno, mi venga un malanno, se faccio un minore. C'è
la musica in mezzo alla piazza, ballocchietto al trombone la ragazza, e seppure una stecca ci scappa, cosa importa, nessuno l'audrà. Ma la banda ad un tratto si spalla e ognuno si domanda che accade laggiù. È arrivato sul mercato Dulcamara, state a sentire. Il cuore gli ha portato che i dolori fa scomparire.
Non per mille, non per cento, ma per poco io ve lo do. E per tutti, per sani e malati, borghesi e soldati, vi posso giurare. La mia nonna lo volle assaggiare, si mise a gridare, mi voglio sposare.
Che dolce diletto provati farà. Cittadini di Pizzighettone, comprate un vagone tirate a campare.
Avete appena ascoltato Al mercato di Pizzighettone, interpretata da Achille Togliani e il duo vocale Fasano.
Ma hai visto che questi personaggi erano in un numero abbondante tra gli anni 20, 30, sì, eccetera, che oggi sono scomparsi? È vero che all'epoca forse si creavano questi personaggi perché non si poteva molto parlare e molte cose non si potevano dire.
Sicuramente.
Ma diciamo anche che oggi molta di quella fantasia e creatività sono scomparse.
Sono scomparse. Diciamo che facevano dire determinate cose a questi personaggi e poi si dice sono pazzi, no?
Eh sì, però c'era molta creatività.
È vero,
eh?
È vero.
E personaggi strani, infatti, nelle canzoni ce ne sono a non finire, o almeno a quelle dell'epoca. Si pensi a un tipo molto basso, molto grasso, che cammina a stento e se non fa attenzione a dove mette i suoi piccoli piedi, va ruzzolando di qua e di là. Una volta che provò a ballare, fece un capitombolo. Sì, è proprio lui, il famoso Bombolo. Te lo ricordi?
Sì, sì.
Più ammirato nei saloni, per le strane dimensioni, si credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dir, sempre tutto quanto incomatato, ricercato nel vestir, e portava un abito a quadretti, i baffetti di Charlot, era alto così, era grosso così, lo chiamavan Bombolo. Si provò di ballar con il suo traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Serve simpa tanta di un canal, ma rimase a galla. Dei suoi piccoli piedi, il suo grande gilet, lo chiamavan Bombolo. E pensavano, ahimè, chi sa mai cosa c'è sotto quel gilet. Poi ne combinò da sbalordire, quando volle inagrire. Un dottore gli ordinò per cura, acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva, ne inghiottiva tutto il dì. E così nel mentre si curava, si gonfiava sempre più. Era alto così, era grosso così, lo chiamavan Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perde in fatal, cadde in un canal, ma rimase a galla. E i suoi piccoli piedi, il suo grande gilet, lo chiamavan Bombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Era alto così, era grosso così, lo chiamavan Bombolo. Bel dì però, perché non so, guadagnò un milione. Tanto si gonfiò e si emozionò, che scoppiò il pallone. La questura indagò, quando in pezzi trovò l'elegante Bombolo. Dopo un lungo sermon, dichiarò in conclusione, ammazzò il milione.
Bombolo ha cantato per noi Carlo Buti.
No, veramente no, fra Carlo Buti e Bombolo non c'era molta differenza fisicamente, però anche tu stai sragionando ormai.
Mi dai la possibilità di fare una rettifica.
Sì, sì, ecco, falla.
Abbiamo ascoltato Carlo Buti che canta Bombolo.
Siamo nel 1943. Lelio Luttazzi è un giovane pianista che per pagarsi gli studi suona nei locali. Una sera gli si avvicina Ernesto Bonino e gli chiede di scrivergli una canzone. In pochi minuti viene fuori un motivetto semplice e gradevole che diventa subito un grande successo. Ma neanche a dirlo, il protagonista della canzone è un giovanotto non proprio affidabile e non proprio con la testa a posto. Questo giovanotto è innamorato di una biondina, ma il suo desiderio è quello di cantarle, ispirandosi alla famosa romanza ottocentesca Musica Proibita, vorrei baciare i tuoi capelli neri, con tutto quel che segue. Ma si rende subito conto che non può farlo, perché la fanciulla ha i capelli biondi come l'oro. Insomma, mescolando swing e romanza da salotto, il giovanotto risulta, diciamolo pure, un po' matto.
Thank you.
sera mentre passeggiavo m'accadde un fatto. Un giovanotto matto mi s'accostò ad un tratto, mi invitò a sedere in un caffè molto fuor di mano,
sì, sì.
E con accento strano incominciò a narrare: conosco una bambina che è bionda come l'or, ma mai saprò parlarle del mio amore. Mia nonna Carolina racconta che i suoi dì innamorati suoi dicevano così: vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sinceri. Però la mia bambina che è bionda come l'oro, io mai saprò parlare del mio amore. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhioni tuoi sinceri. Però la mia bambina che è bionda come l'oro, io mai saprò parlare del mio amore. Io mai saprò parlare del mio amore.
Sicuramente ve ne sarete resi conto, ma io vedo che Roberto mi sta guardando con un'aria stralunata. Dall'annuncio di poc'anzi. E con tutte queste stravaganze accusa una leggera emicrania.
È vero, è vero.
Allora che cosa conviene fare? Conviene fare una pausa e ascoltare se il quartetto Cetra ha un rimedio per il mal di testa.
Di testa che dolor mi dà,
son tanto triste perché il mio cuore resterà tanto solo senza amore. È tutta colpa di colendissimo e dottissimo scienziato
che per guarirmi una strana ricetta m'ha dettato. E con questo mal di testa io non riesco a ragionare, non c'è calmante che riesca a farmelo passare. Il mio dottor così m'ha detto, tu più non devi far l'amore, il tuo cuore in un cassetto c'è un rimedio solo ancora.
Ci vuole per te
soltanto ritmo, un po' di ritmo,
e credi a me,
il mal di testa passerà in un alento di una radio comperato. La notte di con le canzoni che ho imparato, io guarito sono al fin. Mal di testa sei fuggito, questo ritmo ti ha scacciato. Parararurru, parararurru, parara, po po po. Mal di testa mi hai lasciato, con la musica sei guarito. Parararurru, parararurru, parara, po po po. Parararapam, 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 parararam, parararapam.
In fin dei conti anche il cuore rimane vuoto, non è un male,
se lo possiamo consolare con il ritmo musicale. Guappa,
ora che Roberto si è riavuto, vorrei parlarvi di due ragazzine completamente sceme, incontrate così fra gli anni 10 e 20. Si tratta di due casi disperati e molto divertenti, perché la stupidità ha pur sempre i suoi risvolti comici. La prima che incontriamo è una dodicenne senza un filo di cervello. La chiamano Capinera per i suoi ricci neri e belli. Vive scalza e lacera in mezzo a un gruppo di monelli, che non è certo un ideale di vita. Non ha né padre né madre, ma in compenso ha freddo e fame. Nonostante ciò, la demente canta Giuliva dalla mattina alla sera. Che abbia da cantare in quelle condizioni non si sa. Poi incontra un ricco giovane dedito alla deboscia che se la porta a casa. E la cretina raddoppia i suoi canti giulivi che invadono tutto il lussuoso appartamento. Il giorno del suo 13° compleanno però si fa pensierosa e la scellerata scappa di casa, ma lo fa in una fredda notte di gennaio mentre nevica più non posso. La mattina dopo, all'alba, quando il suo ospite rincasa, mezzo ubriaco per avere gozzovigliato in un festino di dubbia onestà, la trova assiderata sotto la neve. Io la trovo una storia dalla bellezza ineguagliabile. La vogliamo ascoltare?
Ascoltiamola.
La chiamavan Capinera per i suoi ricci neri e belli, stava sempre fra i monelli per la strada tutto il dì. Scalza la c'era una sera, ma prestavo a rincasar, col visino suo di cera me la vidi avvicinar. Dammi un soldo, ho tanta fame, c'hai la mamma, non ce l'ho, e il tuo babbo, la tua casa, e lei triste, non lo so. Provai una stretta al cuore quella sera, la mia casetta accolse Capinera, e lei cantava, cantava, giuliva, di trilli e gridi la casa m'empiva, ed un bel sogno nel cuore carezzavo, la contemplavo, forse l'amavo. Fu in un'alba di gennaio dopo l'orgia rincasavo, nevicava e m'aspettava già ad aprire il mio portone, ma a distanza molto breve vidi un certo non so che affiorare fra la neve. Dissi allor, vediam cos'è. Eran cenci, io li rimossi, diedi un grido, due piedini, due piedini scalzi e rossi, poi le mani, poi un visin. Un urlo mi sfuggì vedendo che era l'amore ticina alla mia Capinera. Forse pentita al suo nido tornava, forse quaggiù che le aprì si imboccava, mentre la neve saliva, saliva, e lei moriva, e lei moriva.
Gino Baldi ha cantato Capinera.
La protagonista della seconda storia è ancora più idiota della prima.
Bene.
Anche in questo caso si tratta di una povera orfanella, lacera e affamata, che in cambio di un ciondolo d'oro cede alle brame di un vizioso viveur. Consumato il peccato, la giovanissima fanciulla lascia il gaio stanzino del villino e si ritrova in strada stringendo al petto il giusto compenso di un'ora d'amore. Tutto sommato il vecchio Ganimede è stato più che generoso, ma lei viene presa dai rimorsi e cosa fa la scriteriata? Pentita e in lacrime getta quel vil ciondolo d'oro. Il risultato è quello di restare senza virtù e senza risorse auree. Ma dico io, si può essere più sceme di così?
Un po'.
Dai nudi piedini le vesti a brandelli, guardava i gioielli in un gran magazzino. Sparuta e tremante pel crudo rigore, quando ecco un signore le dice vicino: un ciondolo d'oro è pronto piccina per te. Qual giusto compenso di un'ora d'amore, di un'ora d'amore per me. Voltando il visino perplessa esitante, al furbo galante non seppe negar. Due passi affrettati, l'antre di un villino, un gaio stanzino, astuzia e umiltà. Un ciondolo d'oro è pronto piccina per te. Qual giusto compenso di un'ora d'amore, di un'ora d'amore per me. Dopo un'ora col ciondol donato, lo sguardo offuscato, sul viso il rossore, le parve la gente ridesse d'incanto, scoppiando in un pianto quel ciondol gettò. Vil ciondolo d'oro, perché mi illudesti così? Per te ho dato tutto, perduto il mio onore, per te dissi a un vile di sì.
E senza risorse auree, Giorgio Consolini ha cantato per voi Ciondolo d'oro.
Certo, persone più scaltre non avrebbero commesso scempiaggini del genere. Prendiamo esempio dalle streghe. Quelle ne sanno una più del diavolo.
Thank you.
chicken canali, gita canali, ogni stella farà finché dura l'oscurità.
Bellissimi Lescano hanno cantato per voi Streghe.
E credo che sia una delle più grandi interpretazioni, visto il ruolo.
Ma va!
Ma insomma, abbiamo scherzato tanto che ora lasciamo la chiusura all'orchestra di Pippo Barzizza, come scherzando sulla tastiera.
Avete ascoltato? Piccolo caffè. Chiacchiere e canzoni in libertà. Un programma ideato e condotto da Enzo Giannelli e Roberto Berlini.